Ma guarda, Breaking Bad non piace alle fighe, non c'è niente da fare.
Sì, una cosa rapida.
Cyberpunk, quindi?
Bentornati a un'altra incredibile puntata di Joypad, cioè corri!
Salta!
E spara!
Ognuno a casa propria, come da protocolli, ci apprestiamo a parlare finalmente, dopo che ci siamo dedicati alle nuove console, alla loro applicazione pratica e anche ai giochi che adesso ci sono, perché la stagione dei giochi ce ne sono sia di quelli usciti per il Black Friday, il giorno del ringraziamento, che di quelli usciti dopo o che stanno uscendo. Noi siamo Matteo Bordone.
Francesco Fossetti e
Alessandro Zampini.
Allora, iniziamo dal primo argomento, cioè ritorniamo a bomba sulle nuove console e ci chiediamo come ci siamo trovati. Parto io dicendo che, come capita sempre, tendo a non accendere più la vecchia, faccio tutto sulla nuova. Ci siamo salutati, l'altra sera ho fatto una partita Tekken, va bene, quindi ho acceso la vecchia perché ho un controller solo di là, però.
Ho fatto una partita te che non lo sentivo forse da, non lo so, 15 anni.
Ma il mio amico Manu non sa giocare a tante cose, per cui o Tekken o
E Tekken
Tekken.
è sempre stato proprio quel multiplayer da divano dove chiunque smanacciando a caso riusciva a farti infuriare.
È per quello, perché è il gioco in cui contro uno forte perdi, ma contro uno medio, se non sai fare niente, puoi anche
Ci
vincere.
sta che tu vinca. Io lo faccio sempre volentieri una Tekken. Fra l'altro è uscito il supporto post-lancio, l'hanno proseguito, sono usciti nuovi personaggi. Io ogni
Infatti.
tanto ci torno a vedere come vanno le cose.
E tu come ti sei trovato con le nuove console? Le hai usate tutte e due, più PS5, più Xbox?
No, ammetto di aver usato più PS5, anzi Xbox, è rimasta ferma per un bel po'. Anche perché diciamo che PlayStation è arrivata
A
con le
cosa
es
giocavi? È
no,
quello.
esatto, PlayStation è arrivata con le esclusive e con i multipiattaforma comunque c'è sempre di più la curiosità di provarlo su PS5 per vedere se hanno utilizzato il pad, la vibrazione, i grilletti e riscopri queste cose anche su titoli inaspettati tipo Worms Rumble, che è uno spin-off di Worms fatto in modalità Battle Royale, diciamo così, molto più movimentato rispetto al classico gioco a turni, però c'ha i grilletti con la resistenza adattiva e ti strappa un sorriso. Adesso, però, stasera ho riattivato Serie X perché domani esce Call of the Sea, che è una delle prime esclusive che arrivano appunto dopo il lancio della console nell'ecosistema Microsoft, e sono molto curioso. Ma in queste 2 settimane, devo ammettere, mi sono orientato di più su PlayStation.
Zampa.
Allora, la PlayStation 5 è la console del televisore grande, quindi sta lì la sera, quei 15 minuti di veglia che ho prima di crollare sono dedicati a quella ed è di fatto la console principale. Devo però dire che Serie S, che mi sono attaccato nella scrivania di fatto dove lavoro e dove durante le riunioni fiume io tendo a fare taglie di Destiny. Mi sta dando, tra l'altro, ciao Ale che mi senti, mi sta dando parecchie soddisfazioni. E lì sta bella, riscalda un pochino e in una casa fredda è l'ideale. Non fa praticamente rumore, funziona benissimo. Io credo di aver giocato molto, molto, molto di più con Serie S che con PlayStation 5 durante gli orari di lavoro, ma questo è un dettaglio,
Ma
chiaramente.
sì, ma
Chiaramente,
sì.
ma poi è una gag, io lo sto dicendo
Conta
perché così bisogna
l'intenzione.
mandare fare questa parte, ma non è assolutamente vero.
È un po' come come il TikToker che fa il balletto in sala. Non è che tutti i giorni fa il balletto in sala, è per intrattenere il pubblico dei seguaci. Quindi figuriamoci, Zampa, se fai cose di questo tipo. Abbiamo, diciamo, dato un resoconto generale, ma non possiamo nascondere niente perché niente ci teniamo, neanche la pipì. E quindi parlaci, Zampa, del tuo rapporto con il pad di Xbox.
Io ho vissuto questa avventura che per me è surreale e che mi ha fatto sentire profondamente uno stronzo, ma cioè, vo voglio dire che è solo per una questione proprio di mia ingenuità totale. Tutto nasce quando apro la confezione di Serie S. All'interno, oltre alla cavetteria, la console e il pad, ci sono due batterie stilo. Io le vedo e dico, bah, però nel 2020 metterti le batterie stilo ricaricabili nel pad e non il pad con la batteria integrata mi sembra un po' una poverata. Derubrico la questione, metto dentro le batterie e vado avanti così. Dopo qualche giorno, suddette batterie tendono a scaricarsi. Quindi cosa faccio? Attacco il mio bel cavetto al pad e continuo a giocare. Vedo però che le batterie non si ricaricano, nonostante il Xbox ti dica che il pad è in ricarica. Una volta va così, un altro giorno così. Lo tengo attaccato tutta la notte, fino a che, dopo che scrivo in diverse chat, la gente, chiedendo come mai il mio pad non si ricaricasse, se fosse un problema comune, mi dicono, ma sei scemo? Guarda che non sono batterie ricaricabili. Per avere il pad con le batterie ricaricabili devi comprare un accrocchietto che costa altri 20 euro. E io per una buona decina di giorni ho ricaricato due alcaline assolutamente normali, non avendo alcun effetto, rischiando probabilmente di dar fuoco a me e alla casa. Però, cioè, mannaggia il cazzo, ma può essere davvero possibile che nel 2020 tu mi stai dando un pad che non è ricaricabile? Cioè, per design della console, tu mi stai dando una cosa che è col cavo. Sta andando col cavo, perché se io non mi compro delle batterie ricaricabili, che tra parentesi non posso neanche ricaricare direttamente dentro, devo ricaricarle a parte se non col loro affare, io devo giocare solo col cavo.
Zampa, non, Zampa non è rimasto
uno stronzo perché penso che siamo nel 2020, non nel 2005.
Ma guarda che anche nella scorsa generazione era così, quindi diciamo che anche
allora, la scorsa generazione io, come ho già detto, l'ho comprata quella console e l'ho riavuta dopo 8 mesi in assistenza e quindi non sapevo che il pad funzionasse così.
Era già 2014 Zamp.
Cioè, sono, cioè, ci sta provando in tutti i modi a infastidirmi, spesso ci riesce, a volte no, però mi sembra davvero una cosa fuori dal mondo. Ma poi tutte le aziende del mondo si stanno almeno rivestendo con un po' di attenzione all'ambiente, un po' di pratiche, non creare non totalmente oggetti che vengono nuclearizzati dopo un utilizzo. E tu puoi farmi un pad che funziona a batterie
è
alcaline.
Bello, però è un momento bellissimo questo, cioè questa presa di coscienza. Noi che diciamo, sì, però Microsoft sempre con questi ragionamenti da ingegneri, che fanno ste robe da ingegneri, poi cambiano tutto, questa estetica asciutta, la Dieter Rams, niente di troppo, less is more, siamo tutti contenti, niente, l'ingegner Stevens ce l'ha fatta anche stavolta, scrivere questa mail interna dicendo no, per quanto riguarda la questione delle batterie, ho pensato che la soluzione migliore sia questa, anche perché così il pad ha un costo al pezzo molto inferiore, non mettiamo le batterie dentro, e poi comunque è comodo l'oggetto, il ricarico va bene, lo trovo affidabile, e non c'è uno vestito un po' da fighetto di New York, con i pantaloni, col cavallo, come si dice, con l'acqua in casa e le scarpe di Gucci, che gli dica no, è una merda, non si può fare, ma no, perché io le ragioni te, non si può fare. È una merda e va via sbattendo la porta. Non c'è quella,
cioè,
figura lì.
Nessuno in Microsoft ha avuto una PlayStation 4 o anche una PlayStation 3 per dire cazzo, ma questi qui hanno messo addirittura la batteria dentro il pad, devi solo collegare il cavetto.
E l'ingegnere da dietro. Sì, ma se il resto del controller è perfettamente integro, rischi di doverlo buttare per decadimento naturale della batteria dopo un certo numero di cicli. Questo sarebbe uno spreco potenziale.
Guarda, lo dicevano anche degli iPhone che avevano la batteria non sostituibile, che questo ne avrebbe chiaramente decretato la fine, perché chi è che rischia di voler cambiare un telefono così bizzarro quando con il Nokia 9900, vai a sapere cos'era, poteva solo spendere 40 euro per prendere una batteria e usare comunque quella merda del Symbian.
Va bene. Questo è stato il nostro primo blocco. È facile che se c'è un indicatore di incazzatura adesso cali un pochino. Siamo sempre noi, siamo sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Dobbiamo parlare di una cosa di cui una mazza so e quindi pendo dalle orecchie direi di Zampa, perché parliamo di Oculus Quest 2.
Esatto.
Te lo sei comprato, questo... Zampa?
No, però l'ho provato per un paio di settimane e è... possiamo definirla un'altra nuova generazione che parte, oltre a quella delle console classiche. E Oculus Quest è uno dei visori di Oculus che adesso è Facebook.
Porca, è un altro, secondo... no? Un altro di quei bestioni che uno dice non comprare delle cose che ci interessano, non fare come Microsoft con Skype, e invece, prego.
Vero, però...
Però allora, sta andando bene.
Esatto, e soprattutto piuttosto che lasciarle a quel mostro no, certo. subumano di Palmer Luckey, io, cioè, va bene... Va bene,
sì, beh, no, Palmer Luckey è stato, per chi non lo sapesse, il fondatore, l'inventore dell'Oculus, che poi si è rivelato essere una persona...
Un mostro.
Un mostro, ma una persona assolutamente inadatta a livello di popolarità e di rilevanza.
Ha speso, se non ricordo male, milioni di dollari per far campagna pro Trump al primo mandato.
Sì, ma non è una cosa, in assoluto, sai, metà America la fa.
No, cioè... aspetta, ma lui lo faceva nella maniera in cui lo faceva la Russia, cioè mettendo in giro notizie false, meme che prendevano in giro Clinton e cose così.
Secondo me non è Rommel, ma è uno scemo integrale, è diventato molto ricco e molto importante, e quindi poi l'effetto è un po' quello della sanità nella regione Lombardia, ecco, quindi non va bene, ecco. Ti ho interrotto, come va, allora, e quali le tue impressioni?
Oculus Quest fa forse una sola cosa diversa da tutti gli altri visori anche molto più potenti, ed è quella di togliere tutto, togliere i cavi e rendere di fatto il visore una piattaforma che non ha bisogno d'altro, non ha bisogno di un PC al quale collegarsi, non ha bisogno della PlayStation se hai il visore di Sony, e lo fa molto bene in realtà, perché per quanto possa sembrare una cavolata, il perdere i fili cambia radicalmente l'esperienza d'utilizzo, non solo nel momento in cui tu effettivamente lo stai usando, ma anche solo per l'idea di volerlo usare, perché così sai che la prendi da dov'è, da un cassetto, te lo infili in testa e dopo 3 secondi stai facendo qualcosa. Con PlayStation, col visore di Sony, per esempio, che io comunque ho usato molto e sempre mi piace, l'idea di dover attaccare l'accrocchio, 14 cavi e riuscire a farlo funzionare al primo tentativo mi ferma quasi, sì, quasi tutte le volte.
C'è da dire, Zampa, che stai prendendo due estremi veramente opposti, nel senso che davvero PSVR è diventato dopo 2 anni inutilizzabile perché sono 16 componenti da attaccare alla PlayStation. C'è una via intermedia che è quella di Oculus Rift S, che ha un solo cavo, lo attacchi alla porta dei PC e del PC, chiaro, ti serve,
vero,
però ti serve un PC. Esatto, ti serve un PC e anche abbastanza costoso, però comunque sia, già lì loro avevano delineato un'esperienza utente veramente molto più piacevole, molto più accessibile.
No, su quello non c'è dubbio. Però per qualcuno spiegare effettivamente come muoversi in un ambiente di realtà virtuale è difficilissimo, ancor più in un podcast. Oculus Quest 2 è però, se qualcuno vuole fare un tentativo, vuole provare qualcosa, probabilmente il modo migliore, sia perché comunque anche a livello tecnico il suo lo fa e in maniera più che dignitosa, ha uno spazio sufficiente per poter installare direttamente i giochi e le applicazioni direttamente nel visore, la qualità degli LCD, dei monitor, che è passata da OLED a LCD, una risoluzione mi sembra intorno all'equivalente di un Full HD, è più che buona, i controller sono precisissimi e fighi da usare.
Sono gli stessi di Rift e sono
esattamente
uno dei controller migliori per la realtà virtuale, a parte quelli di Valve, che sono insomma forse anche un po' più, hanno un po' più di funzioni, ma costano anche molto molto di più, quindi il rapporto qualità-prezzo è sicuramente a favore di quelli di Oculus.
Esatto, l'interfaccia all'interno è... tutto sommato semplice da usare, di fatto non è né più né meno che un ambiente virtuale con una specie di store online che si collega direttamente allo store di Oculus via Facebook, si gioca, si fanno esperienze, per dire, cose semplici come può essere guardarsi un video su YouTube in 360 o Google Earth e farsi un giro in questo periodo di lockdown, ha alcuni giochi che sono una bomba clamorosa, tipo Beat Saber, mi
sembra.
Bellissimo. Che è una cosa a metà tra un'Accademia Jedi e un gioco musicale dove tu... è presente Fruit Ninja, dove dovevi rompere col dito... Qui devi... i due controller sono come fossero due spade laser e devi rompere dei cubi che arrivano verso di te con una direzione che ti dicono loro,
facendolo
a tempo di musica. Ma è una bomba clamorosa, cioè
ascolta,
da giocarci è una cosa pazzesca.
Zampa, hai trovato insomma diversi giochi ai quali sei tornato per il gusto del gioco o sei sempre stato nel mondo del gusto dell'esperienza? Perché io devo dire che personalmente con PlayStation VR non sono mai riuscito a passare al gusto del gioco.
Allora, per provarlo al massimo probabilmente sarebbe servito in questo caso un PC, perché comunque Oculus Quest 2 fa anche da schermo di un PC, quindi volendo tu avresti potuto usare i giochi reali. Io ho provato quelli un po' più aggressivi. Ce ne sono comunque diversi e più che dignitosi, anzi c'è quello di The Walking Dead, mi sembra, non mi ricordo come...
Saints and Sinners.
Esatto, che è comunque un gran gioco, c'è Rez Infinite, c'è Tetris, giochi che valga la pena fare ce ne sono. Adesso siamo ancora in quel mondo del... forse lo accendi di più per farlo vedere agli amici e per farti un giro sul Grand Canyon, però insomma ci arriviamo e io credo che l'unico modo per arrivare a un utilizzo reale della realtà virtuale sia questo, cioè un oggetto che tu ti metti in testa, non ha grossi, non ha altri prerequisiti se non quello dell'indossarlo e non far venire le vertigini dopo 6 secondi.
Sono d'accordissimo. Abbiamo altro da dire, Fra?
No. Penso che Zampa abbia esaurito tutti gli argomenti.
Bene, siamo arrivati al momento in cui si parla di unni, si parla di bastonate, cose del genere. Siamo sempre Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Abbiamo giocato tutti Assassin's Creed Valhalla?
Sì.
Io poco, ho giocato di più a Immortals Fenyx Rising.
Ne parliamo dopo.
Allora, iniziamo da Assassin's Creed Valhalla. Annus Horribilis per Ubisoft, che ha una serie di merdoni vari, legati proprio anche all'organigramma, figure abbastanza in alto che se ne sono andate, scandali, articoli, eccetera. Arriva però il capitolo, cioè diciamo il gioco ricorrente, forse tra i più longevi, a parte gli sportivi, del mondo videoludico, ovvero Assassin's Creed, con il suo capitolo ambientato dentro al mondo della mitologia norrena e quindi torniamo dove eravamo stati recentemente con... come diavolo si chiama?
God of War.
Con God of War, senza il yes kid, no kid. Kid.
Boy.
Siamo da quelle parti lì, ma nel mondo di Assassin's Creed. Mi spiegate, io ci ho giocato oggi, ho giocato qualche ora oggi, mi spiegate la questione del genere. Io gli ho detto, vuoi uomo o donna? Io ho detto, fai tu, e sono una tipa.
Allora, credo, ma potrei essere smentito, che da un po' di tempo a questa parte il personaggio di default di Ubisoft è quello femminile.
No, è sbagliato. In Assassin's Creed precedente, ovvero Odyssey, il personaggio canonico era quello femminile e quello maschile era un di più. In questo caso, in verità, per motivi che non posso spiegare perché altrimenti poi ci lanciano le pietre, diciamo che sia quello femminile che quello maschile sono canonici.
Okay.
E quindi è semplicemente, è proprio l'idea, dirò questo, l'idea proprio tradizionale dell'avatar.
Benissimo. Ecco. Non svegliamo altro. Mi chiedo se il gioco abbia, oltre a tutte le cose insomma classiche, tipiche di questo gioco, insomma tutto gli appostamenti, insomma tutto quanto, tutto quello che sappiamo di Assassin's Creed. Ci abbiamo giocato 100.000 volte, non so quante ore ho fatto nella mia vita di Assassin's Creed, in tutte le epoche, tutti i luoghi, e quindi è un posto dove si torna e si conosce quasi tutto, sono delle varianti. Non ho ancora capito se ci sia anche qui quella fase che a me piace molto, ma è avanti nel gioco, in cui decidere cosa fare è divertente e poi nella realizzazione delle missioni c'è quasi un senso di balletto classico, cioè che sei diventato talmente bravo e hai talmente tante capacità che la parte di combattimento è un po' impegnativa nel caso di nemici particolari, ma normalmente sei diventato proprio uno della setta degli assassini e non ti vedono e fai numeri e voli. C'è anche qui, Zampa?
Sì, nonostante il sistema di combattimento sia forse un po' più evoluto degli altri, è comunque tendenzialmente un gioco semplice da affrontare. Anche a livelli di difficoltà più elevati non è che cambia il sistema di combattimento, cambia di solito la quantità di vita che hai tu e i danni che ti infliggono, quindi rimane sempre il se sei bravo, volendo ne puoi menare 14 senza farti sfiorare, vedendo anche poi quale ramo di abilità vai a fare. C'è anche da dire che gli Assassin's Creed non sono mai particolarmente, cioè difficilmente uno ci investe 20, 30, 40 ore ogni anno per apprezzare le sfumature del sistema di combattimento. Sì. Lo fa per altri motivi, quello è una cosa che cioè se ne vende 10 milioni di copie con i sistemi di combattimento che ha avuto nel passato, figurati con questo che è già un po' più
rifinito,
un po' più carrozzato degli altri.
Zappa, sì, ma te complessivamente
c'è il tasto della magia. Non c'è, scusa, dicevo, non c'è in alcuni episodi. Ci sono state situazioni in cui tu veramente premevi il tasto magico e da solo cominciavi a volteggiare, uccidendo gente. Qua ho visto, nelle ore che ho fatto di combattimento, che ci metti un po' più di impegno, ti rendi conto che le migliorie alle tue capacità hanno un senso, le usi, e quindi per adesso mi sembra che la difficoltà rispetto alle mie capacità, che sono quelle di uno sfigato assoluto, sia giusto un passo avanti, tutto corretto, l'ho trovato molto equilibrato. Scusa Fossa, ti ho interrotto, riprendi.
No, chiedevo se a Zampa è piaciuto, perché io ho sentito anche tante persone che si erano un po' allontanate dal brand, che non avevano apprezzato la deriva degli ultimi capitoli, che mi hanno detto che invece questo è ben scritto, ha dei bei personaggi, l'approfondimento storico è ben fatto e soprattutto non è troppo diluito come invece era quello scorso, che era quello nell'antica Grecia.
Ecco, sì, è praticamente vero, vero tutto. Io in Odyssey ho giocato forse una cinquantina di ore e come in Hollow Knight credo di aver fatto le prime tre cose. Aveva anche quell'impostazione da open world che io fatico davvero a digerire, che è quella tieniti tutto l'universo, vai dove minchia ti pare, io non faccio niente, ti lascio andare. Io in quelle robe lì tendo a perdermi, anche perché se vedo tre indicatori sulla mappa che lampeggiano e so che se faccio quella missione li tolgo, io li faccio. Quindi finisce che sono stato in un fazzoletto di terra per 14 ore e sono a livello 50 quando la trama va avanti a livello 5. Questo è in realtà un po' più contenuto, un po' più diretto e secondo me funziona. Ti dirò, non è che ci sia
questa differenza.
Se qualcuno ti dice Odyssey l'ho odiato, Valhalla lo amo alla follia, insomma, diciamo che sono due versioni della stessa idea di gioco,
certo.
Non è che sono Mario e Demon's Souls.
E invece c'è un altro titolo Ubisoft che secondo me va applaudito, perché per me è la sorpresa di quest'autunno.
Ci ho giocato anch'io e non sono così avanti per poterlo, cioè per arrivare a questo livello d'amore, però mi sta divertendo parecchio. Ecco, mi sembra proprio un gioco divertente.
Bravo, è quello il punto. Stiamo parlando ovviamente di Immortals Phoenix Rising. Se qualcuno è un po' addentro al mondo dei videogiochi, potrebbe averlo sentito come Gods and Monsters, che è il nome con cui è stato presentato. Poi hanno deciso di cambiargli faccia, ed è un gioco ambientato, diciamo, in una isola che raccoglie tutti i miti dell'antica Grecia, ha un punto uno sfondo narrativo mitologico, e a livello di struttura e di gameplay è molto vicino a Legend of Zelda Breath of the Wild. L'idea è proprio quella di inseguire Breath of the Wild, senza ovviamente averne la grazia, l'originalità.
Vabbè.
Perché è impossibile, Nintendo è Nintendo, e poi insomma, se non altro, anche una questione di...
Più che altro è Nintendo su Zelda.
Esatto.
Sì, vabbè,
esatto,
dai,
esatto.
Su.
E, tuttavia, insomma, poi alla fine Ubisoft è riuscita a ricreare questo impasto che ha fatto un po' di combattimenti, un po' di esplorazione, molto di enigmi, puzzle ambientali, dandogli un carattere non solo appunto a livello ludico, ma anche a livello di racconto, perché ci sono questi narratori un po' che rompono la quarta parete, si divertono a giocare anche con l'utente, non solo con il racconto e con il personaggio, e secondo me è proprio divertente, adatto anche a sessioni di gioco molto rapide. Se io ho 20 minuti mi faccio un paio di enigmi, un paio di prove, apro un paio di scrigni, sono felice, appagato, ogni tanto mi strappa un sorriso quando esce la battuta un po' più riuscita. Per me, da tutti che lo indicavano come il plagio indecoroso di Breath of the Wild, è diventato uno dei prodotti a cui, uno degli open world a cui gioco più volentieri di recente.
Sono d'accordissimo, e soprattutto, cioè, era strano che fino ad adesso nessuno avesse affrontato quel tipo di gioco, diciamo, quell'impostazione alla Breath of the Wild.
È vero.
Perché capisco che nel momento in cui lo inaugura a Zelda, poi a tutti vengono le gambe molli. Però sia mai che adesso si inizi un po' più a sfruttare quelle potenzialità. Non è che debbano essere tutti i Roberti Saviani di quel tipo di gioco, eh. Va bene anche essere qualcos'altro.
Devo dire che quest'anno abbiamo anche appunto il gioco di cui abbiamo parlato prima, ovvero Assassin's Creed Valhalla, è il gioco postumo del creatore cacciato per comportamento inappropriato e molestie, eccetera, e insomma tutto quanto.
Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi.
Resto con voi sicuramente, perché mi sono trovato veramente bene.
Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
In assoluto è capitato recentemente, per mille ragioni, Ubisoft secondo me capita che sia nell'occhio del ciclone, ma non trovo che neanche se lo meriti, nel senso che è un editore al quale siamo sempre affezionati e dal quale ci aspettiamo sempre molto più rispetto ad altri sviluppatori ed editori che invece se la marciano fregandosene alla stragrande. Ubisoft è uno degli editori che prende il toro per le corna, cioè loro, Sony con Naughty Dog, Rockstar, sono quelli che gli argomenti di cui si parla nei romanzi, negli articoli di giornale, nei saggi, li mettono nei videogiochi con più coraggio. E mi viene da tifare per Ubisoft in questa fase, in questo loro anno complicato. Quindi bene che adesso vedremo se questo capitolo di Valhalla convince tutti, che non l'abbiamo ancora finito, e ve lo diremo poi, tanto sono tutti, insomma, apriamo e poi chiudiamo più avanti, e Immortals Phoenix Rising toccherà farlo anche a me.
Devi,
sì, sì,
devi.
Sì.
Siamo sempre noi, siamo quelli di Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Bravi, bravi.
Io mi impegno.
Mi piacete anche in versione così un po' profonda e guerra fredda, ne parliamo tra poco. Parliamo di un po' di giochi in questo blocco, e dei primi non so nulla, e sono Devil May Cry 5 e Dirt 5. Cos'è che ne dovevamo dire?
Una roba veloce.
una roba rapidissima. Il primo è l'edizione per le nuove, parlo di Devil May Cry, per le nuove console di un gioco uscito un anno fa, un anno e mezzo fa.
Sì, un anno e mezzo.
Che comunque era un gran gioco, è un... Come si chiamano? Stylish combat game?
Stylish action.
Sono quei giochi super zanza dove tu devi menare e lo devi fare in maniera figa, perché quello, oltre a darti soddisfazione, ti fa fare più punti. È comunque una saga storica, adesso ha un'edizione degna per le nuove console, che ha avuto in realtà qualche inciampino prima di essere, diciamo, di essere pronta, ma... Se l'avete mancato su PlayStation 4, secondo me vale la pena recuperarlo. E Dirt 5, che è un gioco di rally ed è uno dei tre giochi di corse che io ogni tanto faccio, perché essendo totalmente arcade tu ti puoi dimenticare il freno, al massimo ogni tanto deceleri, fai a sportellate, però insomma io quelle 3 o 4 piste me le faccio sempre volentieri. Ha anche il suo perché dal punto di vista, diciamo, tecnico e grafico si fa più che valere, e inizia a usare il DualSense di Sony in maniera un po' più propria. Non è ancora perfetto, però insomma, quando curvi, quando freni, quando acceleri, inizia ad avere un feedback particolare sul pad che te lo fa apprezzare particolarmente.
Io ho una definizione.
Vai.
Ecco. Gioco di combattimento coreografico.
No, combattimento, non si spara.
Quello
stiamo dopo. Parlando di Dirt 5, si guida.
No,
eh?
DMC 5.
Ah, ok.
Combattimento coreografico. Sì, sì, mi piace. Dopo Mortaccini, adesso
piano,
coniato questa cosa?
Sì, però questo è un genere minuscolo, quello di DMC 5, dai.
Sì,
cioè,
piccolino, sì, sì.
E Bayonetta e questa roba qua, no?
Questa roba qua, esatto, bravissimo.
Anche perché tutti quei giochi li fanno tre persone che cambiano studi e fanno altri giochi.
Appunto,
perché...
cioè, vi prende dei feticisti in Giappone e gli dici, dai, metti insieme sangue e riflessi, top! Così, va così. Io quest'anno, quasi per un errore, nel senso che a un certo punto mi servirebbe questo gioco che devo fare la recensione, ok, ti ho mandato il codice, eccolo, e io no, ma non ci siamo capiti, non avevo chiesto, non era Call of Duty, invece era arrivato Call of Duty, e allora alla fine
sarà contenta Activision dopo questa
no, ma cosa c'entra, io con Activision sono sempre stato onesto con quando c'era, che non è morta, adesso lavora da un'altra parte, Francesca Carotti, le davo sempre il minutaggio, cioè dopo quanti minuti avevo spento. Un anno era 12, un anno era 25, un anno facevo un'ora e mezzo, e questa era la nostra gag, perché poi man mano che il peso della parte di combattimento online, PvP, di Call of Duty cresceva, la storyline diventava sempre più spettacolare e allo stesso tempo legnosa, cioè tutta su binario, in cui c'era un omino che diceva shoot the guy on the left, shoot the guy with the black shirt, e uno dice, beh, se mi dici cosa devo fare, tutto, io mi guardo un film e facciamo uguale. Quindi molto molto presto mi sfavavo. Devo dire che questo capitolo, che è un Black Ops Guerra Fredda, Cold War, ha dalla sua finalmente la fine delle guerre del futuro, di cui un cazzo ce ne frega, e il ritorno a un immaginario narrativo riconoscibile, che è quello dei romanzi di Le Carré e delle storie di Guerra Fredda, che sono delle storie con le spie, il controspionaggio, i russi, quello che è sotto copertura, eccetera. È un immaginario che conosco, è un'ambientazione che conosco, tra l'altro ottima in alcune sue manifestazioni. Cosa dire? La storyline è godibile, divertente, con degli enigmetti, delle cose, me la sono giocata con più simpatia del passato, nel senso che ti muovi, no? Tra vari scenari, blocco, sì. No? Patto di Varsavia, Atlantici, tutto.
Sono d'accordissimo, perché se il multiplayer è più o meno, insomma, dirò questa cosa... col rischio di scontentare i puristi del multiplayer, è più o meno sempre la stessa cosa, cioè ti butti nelle mappe che rischiano di diventare un grande tritacarne in cui uccidi e respawni, uccidi e riparti, uccidi e riparti. Questa volta la campagna è proprio gradevole, tu hai detto che ci sono degli enigmetti, ci sono addirittura delle missioni secondarie nascoste che tu puoi sbloccare facendo un po' di indagine modello sì. Guerra Fredda, quindi devi prima trovare gli indizi, decodificare gli indizi, trovare le spie, se hai individuato le spie giuste la missione è successo, è molto carino e hanno fatto bene secondo me a dare proprio il single player, quindi la campagna principale, ad un altro team che sono i ragazzi di Raven Software, molto bravi già dai tempi del vecchio Singularity, che abbiamo giocato forse in due, ma era uno degli sparatutto in prima persona single player, uno dei pochi che resisteva quando tutti erano solo multiplayer.
Loro di Raven io li ho conosciuti tanti anni fa perché per conto di Activision a un certo punto realizzarono il Call of Duty per il mercato cinese.
Ah, ok.
E quindi mi ricordo che una volta, quindi già loro insomma lavoravano su dei Call of Duty, perché ovviamente per andare sul mercato cinese il gioco doveva avere delle caratteristiche di leggerezza e di insomma appunto leggerezza di calcolo e anche morfologiche particolari, e l'avevano fatto loro partendo da un'edizione di due anni più vecchia, quindi con delle specifiche hardware più basse, ci avevano lavorato. Ma tutte queste nostre parole in questo quarto blocco poi sembreranno lacrime nella pioggia nel momento in cui io dirò che uno di noi ha già giocato a Cyberpunk 2077, poi ne parliamo diffusamente.
Questa è la prima notizia, che esso esiste,
sì,
e ci si potrà giocare a breve, quindi intanto prima cosa beccati questo Star Citizen.
Sì, che sì.
Zampa stava già scommettendo arrimando a gennaio, eh?
Cioè, io l'avevo detto, ero abbastanza sicuro sarebbe arrivato più avanti, e invece no.
Poi invece
faremo
esiste
una puntata in cui dedichiamo del tempo, scusa se ti fermo prima di darti la parola, quindi non essere avaro ma nemmeno troppo generoso, vai.
Esiste ed è per il momento, io ancora non l'ho concluso perché la recensione l'ha fatto mio collega, bellissimo. Cioè un gioco che riesce a portare proprio alle estreme conseguenze sia la filosofia produttiva dell'open world, quindi del mondo aperto, sia la filosofia produttiva del gioco di ruolo all'occidentale. Da una parte c'è una città che è meravigliosa, trascinante, proprio piena di stimoli, soverchiante e soffocante come devono essere le città cyberpunk, e che veramente non c'è un angolo che non ti strattoni un po' per reclamare la tua attenzione, e dall'altra c'è una storia scritta in maniera eccezionale e per fortuna stavolta anche recitata in maniera eccezionale con un doppiaggio italiano d'eccezione, che ti fa soffrire, ti lascia sballottato, incredulo, è proprio bello. La cosa importante da dire e ribadire proprio a gran voce è che nonostante quello che diversi utenti si aspettavano, Cyberpunk 2077 non è un GTA nel futuro, cioè non è il gioco in cui tu vai in giro a cazzeggiare per la città, è un gioco con una forte componente narrativa, una forte componente di immersività proprio legata al rapporto fra te e la città, ed è bello per quello. Io lo sto trovando veramente eccezionale, al netto dei tanti problemi tecnici. Quando Zampa diceva che scommetteva sul rinvio, diciamo così, un ulteriore rinvio a livello di ottimizzazione e di risoluzione dei bug non gli avrebbe fatto male. Però ce lo giochiamo anche un po' sporco per i primi mesi, diciamo così.
Usciranno molte patch.
Già al day one se ne prevede una di oltre 50-70 giga, una cosa del genere.
Con il gioco che pesa 90.
Sì, sì, esatto.
Vabbè, sono un po' tamugni, sono polacchi, non possiamo avere tutto da tutti. State ascoltando Joypad, cioè corri,
salta
e spara.
Siamo arrivati all'argomento a piacere e si comincia come sempre da Alessandro Zampini, prego.
Io parlo di Reigns Beyond, l'ho scelto solo perché sta su Apple Arcade e volevo dire a Bordone che ha sbagliato, cioè se proprio doveva esserci un mese in cui lui non doveva disdire l'abbonamento tra The Pathless e questo era proprio
allora
questo.
Devo riabbonarmi.
Ma secondo me sì, giochi a questi e poi se vuoi rimolli.
Che palle.
È forse la terza o quarta versione di fatto di
Reigns. Bello Reigns, certo.
Esatto, l'ultima è stata quella di Game of Thrones e per chi non lo conoscesse di fatto è come se fosse un gestionale ma con lo spirito di Tinder dietro. Tu hai dei mazzi di carte, ogni carta ha a sua volta una scelta. Queste scelte vanno a incidere su quattro indicatori che devono essere sempre mantenuti a un certo livello, perché se uno arriva o troppo in alto o troppo in basso si muore. Ha un sacco di, diciamo, di mazzi, quindi di storie possibili, di ramificazioni possibili. Il gioco viene portato avanti dall'idea del cercare di scoprire quante più cose possibili o arrivare in fondo alla trama in uno dei 100.000 modi possibili. Beyond in questo caso ha più un'ambientazione in stile, mi viene da dire, Doctor Who. Vai nello spazio, hai la tua astronave, recuperi il gruppo che poi ti segue, vai a visitare i pianeti. È sempre la stessa dinamica, lo stesso tipo di gioco, però io lo trovo un passatempo perfetto anche per una partita rapidissima, funziona bene, è scritto bene, sempre molto divertente, ha un'ironia pungente e questo funziona esattamente come funziona gli altri. Forse prova a fare delle cose diverse rispetto agli altri, cerca di mettere qualche meccanica in più, qualche variazione in più, a volte è riuscita, a volte no, però ci si gioca sempre volentieri.
Per quanto mi riguarda, racconto rapidamente un'esperienza che non mi aspettavo di dover fare, perché l'altro giorno ero nella chat con i miei amici e a un certo punto uno, attento alle cose di stile, di moda e al pisello, ha detto: sono in coda per vedere, per fare il videogioco di Balenciaga. E io dico: eh? C'è il videogioco di Balenciaga? Ma in che senso? Vai qua. Allora, mi dà un link, io ciacco, mi si apre una pagina e dice: sei in coda per giocare, 658, ma come 600? Perché ovviamente, insomma, è un game as a service, però molto piccolo, è un game as a server, uno solo, probabilmente, da qualche parte nel centro di Milano, per cui, o da qualche parte, e il risultato è che ho aspettato un quarto d'ora, e poi sono partito e mi ha dato la sensazione che ti danno quelle cose di arte contemporanea quando a volte ti dicono: ma questa è una cosa divertente, questo è un divertissement dell'artista, e non fa mai ridere. Cioè, spostato di contesto, il linguaggio del videogioco assume un ruolo che prescinde dalla qualità dell'oggetto. Quindi il videogioco di Balenciaga era in prima persona, cammini dentro a delle architetture molto squadrate, ma molto squadrate, di quelle che proprio le pareti sono dei lamierini, di negozi, gallerie, cose del genere, dove della gente visibilmente disperata indossa i vestiti di Balenciaga e tu gli passi vicino e questi ti guardano proprio come dire: ancora 5 minuti e poi lascio questa valle di lacrime, perché lo stile dei modelli a volte è questo adesso. Quindi siamo ben oltre il pradismo, cioè proprio quelle cose, non la modella annoiata dalla vita, bellissima, no, quella proprio che è sul ponte, che si sta buttando, quella con addosso dei vestiti, con il punto di vista che si muove come forse ai tempi di Castle Wolfenstein. Tutto brutto in un modo impressionante. E sapete qual è la...
Quindi un Gioventù Ribelle che ce l'ha fatta, bene.
Cosa che mi ha colpito di più è che nessuno se ne lamentava. Cioè, ovviamente non era per un pubblico che fosse interessato a quella roba, la gente andava lì vedeva la collezione nuova di Balenciaga ed era felice di quello. Però, come il rap nelle pubblicità dei sofficini, mi ha fatto venire un po' i brividi.
Ma era tipo, che so, Di Pietro su Second Life.
Un po' quella cosa lì.
Tra l'altro, prima di lasciarti andare, non so se ci avete fatto caso, ma questo è stato l'anno in cui sono tornate le code su internet. Sì. Cioè, se tu vai sul sito dei, per comprare la PlayStation, per il bonus della bicicletta, cioè non, il fatto che si sia tornati ad avere la coda su internet e non solo per accedere a World of Warcraft, non so se sia un pro o un contro di questo
così
periodo.
Tutti devono provare quello che provavano i giocatori quando, hanno, sì, quando poi dovevano entrare, accedere a Diablo,
arrivare a Orgrimmar e sentire solo bestemmie in italiano.
Va bene, tocca a me e io suggerisco Haven, che è un gioco sviluppato dal team che aveva fatto Fury. Il titolo precedente era un action game con visuale isometrica, tutto fatto di boss fight che si dovevano affrontare anche un po' al ritmo di musica, con una musica molto trascinante, ecco, diciamo così. Questo invece è un'avventura molto particolare, ambientata su un pianeta alieno che alterna esplorazione di questo pianeta e combattimenti su questo pianeta con la quotidianità a volte desolante e opprimente di una coppia che rappresenta appunto i protagonisti del gioco, che di giorno va un po' in giro, cerca di liberare le creature dalla corruzione che le avvolge, e di sera poi si ritira nel nido domestico e deve affrontare forse qualcosa di peggiore di quello che c'è fuori, ma appunto anche le solitudini, la vita di coppia che non sempre, insomma, va come preventivato, e quindi è un titolo che è basato proprio sugli opposti, dentro, fuori, esplorazione, invece focalità su se stessi, ha un'estetica molto particolare e un ritmo di progressione molto particolare. Lo suggerisco, è un esperimento stravagante ma delicato e alla fin fine riuscito.
Haven, che vuol dire rifugio, ed è alla base dell'errore di traduzione paradiso fiscale, perché di paradisi non ce ne sono mai stati, erano rifugi fiscali. Avete sentito la 23esima punta, incredibile, eh? Siamo arrivati alla 23esima e la tigna è tutta di zampa. La 23esima puntata di Joypad, cioè corri.
La fatica che ho fatto per fare queste 23 puntate.
Corri,
salta,
dicevo.
Salta.
E spara.
Senti con che è, con che gravitas. E spara.
E abbiamo fatto anche queste.
Morning, cioè il podcast che faccio ogni mattina per il Post, si potrà ascoltare gratis senza abbonamento dal 10 al 19 maggio. Partiamo dall'inizio. Sono Francesco Costa, sono il vice direttore del Post. Ogni mattina da ormai 3 anni mi sveglio presto per leggere tutti i giornali e poi raccontarli dentro Morning. E non solo, insieme alle notizie, alle cose più importanti, alle cose da sapere, cerco di raccontarvi da giornalista anche un po' di dietro le quinte dentro Morning, dei giornali, dei meccanismi che fanno l'informazione. Morning è un podcast normalmente rivolto alle persone abbonate al Post, ma appunto, siccome compie 3 anni, per ascoltarlo dal 10 al 19 maggio basterà semplicemente scaricare l'app del Post, che è gratis, registrarsi con un account gratuito anche quello e ascoltare Morning, Morning Weekend, anche l'archivio. Se volete, se siete curiosi, è una buona occasione per provare. Prometto che ascoltando Morning non vi mancheranno poi per tutta la giornata gli argomenti di discussione. Prometto anche che non parlo sempre così veloce. A presto!